Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Un caloroso benvenuto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della Rete 2 della Radio Svizzera Italiana. Siamo su Caffè Zimmerman e io sono Diego Mantoan. Assieme alla musicologa e soprano Giulia Alberti abbiamo concepito quattro puntate dedicate a Maurice Ravel, uno dei più grandi compositori del Novecento, che di recente ha avuto una ricorrenza importante. Nasceva infatti a Cibourg, nel sud della Francia, a pochi passi dai Paesi Baschi spagnoli, il 7 marzo del 1875. E pertanto il 7 marzo del 2025 si festeggiavano i 150 anni dalla nascita. Ma la verità è che non servirebbero occasioni speciali per festeggiare o riascoltare Joseph Maurice Ravel. In queste quattro puntate tematiche abbiamo scelto una serie di ascolti non soltanto di Ravel, ma anche di suoi contemporanei, per cercare di ricostruire, come al nostro solito, il contesto musicale e anche un po' più ampio, il contesto artistico al tempo di Ravel. In particolare cercherò di affrontare le sue esperienze sia biografiche che ovviamente musicali, ma cercando di reinserirle, ricollegarle a delle figure, anche di artisti visivi d'avanguardia della Francia, in particolare di Parigi, a inizio Novecento. In questo modo cercando di capire tra analogie e confronti gli aspetti stilistici, concettuali o caratteriali del personaggio che sono in consonanza con quello che era il generale spirito d'avanguardia. In queste puntate ideate e scritte con Giulia Alberti avremo anche l'occasione di qualche ascolto che per l'occasione abbiamo registrato assieme a Alessandro Lo Giudice, ad Algisa Badano e Viviana Caiolo. Ma qui vogliamo cominciare in questa prima puntata con gli esordi di Maurice Ravel. E pertanto questa puntata è dedicata tutta alla sua formazione e all'avvio, prima come pianista e poi effettivamente dal 1900 in avanti come compositore, uno dei più significativi e che si era caratterizzato per un gruppo di amici, di sodali, che si erano ritrovati attorno al nome di Les Apaches, fra cui il più importante fu sicuramente Ricardo Vignes, pianista che con lui già in infanzia, in adolescenza, aveva condiviso non soltanto una stretta amicizia, le due madri tra l'altro conversavano in spagnolo viste le loro comuni origini, ma anche gli studi al Conservatoire di Parigi. E allora il primo ascolto con cui apriamo questa carrellata dedicata a Maurice Ravel è tratto dalla suite in cinque movimenti per pianoforte, Miroir, una delle prime a renderlo noto sulla scena parigina, e il secondo movimento, Oiseau Triste, è proprio dedicato a Ricardo Vignes, 1904-1905.
Thank you.
Oiseau Triste, secondo movimento dei Miroir, dedicato proprio a Ricardo Vignes, pianista che eseguì in vita tantissime composizioni dell'amico Maurice Ravel. E proprio Ricardo Vignes fu colui che inventò il nome Les Apaches, cioè i teppisti, gli emarginati, un gruppo di giovani musicisti che si erano ritrovati in un piccolo cenacolo, si incontravano tutti i sabati o tutte le domeniche per discutere appassionatamente di musica, convinti che servisse una grande innovazione che portasse via dagli stilemi classicisti, ma anche da un certo impressionismo che ormai si erano radicati nel conservatoire. Si ritrovavano soprattutto nello studio del pittore Paul Sord e facevano parte una serie di giovani che rimasero rilevanti nel corso della vita di Maurice Ravel. Penso ad esempio a Michel Dimitri Calvocorressi, che fu poi critico musicale e anche storico della musica, che tenne un interessante epistolario con Maurice Ravel. Ma uno dei primi luoghi istituzionali a cui si aggrappavano questi giovani fu la classe di composizione al conservatorio di Gabriel Fauré. Fauré era sicuramente tra i docenti del conservatorio più attenti al talento dei giovani e indubbiamente insofferente alle regole, alla burocrazia. Si narra che arrivasse in classe in genere molto in ritardo e quando arrivava, anziché mettersi ad insegnare, chiedesse spesso a Maurice Ravel: «Monsieur Ravel, ci suoni qualcosa?» E così si aprivano le classi di composizione di Fauré, che cercava di ascoltare molto i suoi allievi e di aiutarli a sviluppare un proprio stile autonomo. E questo ha una sua consonanza con quelli che sono anche i dettami della nuova formazione, per esempio nel campo delle arti visive, e qui possiamo fare appello a un colosso, e ne parleremo più volte, come Henri Matisse, che alla fine dell'Ottocento all'Académie Julien proprio studiava per cercare di trovare e sviluppare un proprio stile caratteristico e quindi non copiare dei maestri, ma partire da quei maestri per sviluppare uno stile autografo. Proviamo proprio a immaginarci all'interno di quelle classi di composizione di Gabriel Fauré e ascoltiamoci allora una romanza forse la più celebre di Fauré, Après un rêve, nell'esecuzione di Giulio Alberti soprano e Adalgisa Badano al pianoforte.
Tes yeux étaient plus doux.
A Présent Rêve, certo la romanza più celebre di Gabrielle Fauré in questa esecuzione, voce pianoforte, Giulia Alberti soprano e Adalgisa Badano al pianoforte. Ed è curioso che per certi versi la carriera al conservatorio di Gabrielle Fauré sia stata favorita proprio dal suo allievo Maurice Ravel. Infatti tra il 1900 e il 1905 Maurice Ravel tentò più e più volte di partecipare al Prix de Rome. Il Prix de Rome era un riconoscimento molto ambito dai giovani compositori in Francia, perché sostanzialmente si trattava di una borsa di studio, di una residenza poi a Roma, addirittura con il finanziamento di numerose composizioni. Era un premio che in passato, nel corso dell'Ottocento, era stato infatti istituito all'inizio dell'Ottocento. Ebbene, era stato vinto da grandissimi compositori: Berlioz, Gounod, Bizet, Massenet e Debussy. Ravel nel 1900 fu eliminato al primo turno, nel 1901 arrivò molto vicino, giungendo sul podio, e poi però negli anni successivi non vinse nulla, fino al 1905, che fu l'anno dello scandalo. Fu l'ultimo anno in cui Ravel gareggiò e venne addirittura eliminato al primo turno, come fosse uno scribacchino, un dilettante. Naturalmente fu un grande scandalo, perché nel mentre Maurice Ravel aveva suscitato già grande entusiasmo nei circoli più avanzati, più d'avanguardia della Francia, e c'era stata davvero indignazione da parte anche della stampa, perché si era saputo che uno dei professori del conservatorio, Charles Lenepveu, aveva dalla giuria in realtà favorito praticamente solo i suoi studenti nel turno finale. Fu per Ravel un momento di grande riconoscimento, e da che addirittura decise di staccarsi completamente dal conservatoire e in generale dalle istituzioni. Venne riconosciuto davvero come un anticonformista e come un maestro delle nuove avanguardie, delle nuove tendenze. A questo punto però può diventare interessante per capire quali fossero ancora le tendenze favorite all'interno del Conservatoire e del Prix de Rome, ascoltarci chi nel 1901, quando Ravel giunse sul podio, vinse invece quella competizione. Sto parlando di André Caplet, che era molto vicino a Debussy, al suo stile, fu anche esecutore di molte composizioni di Claude Debussy. E qui lo ascoltiamo in una Rêverie e Petite Valse eseguite da Alessandro Lo Giudice al flauto e Adalgisa Badano al pianoforte. Thank you. Reverie e Petite Valse per flauto, Alessandro Lo Giudice e pianoforte dal Gisa Badano, di André Caplet, 1900-1903. Caplet che nel 1901 aveva vinto il Prix de Rome superando Maurice Ravel. Nel 1905 ritorniamo a quello che fu l'anno dell'Affaire Ravel. Tale fu lo scandalo della sua esclusione dalla finale al Prix de Rome che al Conservatoire ci fu una vera rivoluzione. Il vecchio direttore Dubois dovette dimettersi e favorì proprio l'ascesa di Gabriel Fauré, che tentò delle riforme al Conservatoire. A quel punto però Maurice Ravel non era più interessato a stare all'interno delle istituzioni, ma piuttosto fu l'inizio della sua fase forse più matura di composizione. Perché veniva visto come l'autentica novità sulla piazza parigina e presto ci sarebbe stato anche il confronto con l'altro grande compositore a cavallo del Novecento, ossia Claude Debussy. Il 1905, è interessante ricordare, fu un anno di tanti scandali a Parigi e questo ci serve proprio per capire il contesto d'avanguardia che si stava vivendo. Il 1905, infatti, a Parigi fu non soltanto l'anno dell'Affaire Ravel, ma anche quello dello scandalo dei Fauves, guidati da Henri Matisse al Salon d'Automne, e cioè la grande mostra d'autunno che si teneva a Parigi, in cui per la prima volta Matisse si presentò con un'opera capitale, la sua Femme au Chapeau, un ritratto della moglie con dei colori vivacissimi, violenti, che la critica immediatamente tacciò di essere selvaggi. Ecco, ritroviamo questo termine che d'altra parte Ravel con Riccardo Vignes si erano dati proprio nel gruppo di Les Apaches. C'è allora una comunanza in questi gruppi di giovani che tentano di forzare i canoni dell'arte, di superare il mondo dell'arte, di superare gli stili soprattutto impressionisti e post-impressionisti, ma in particolare l'accademismo e il classicismo che si erano radicati nelle grandi istituzioni culturali francesi. E iniziano a guardare in realtà comunemente sia musicisti che artisti visivi a dei grandi maestri soprattutto della letteratura, penso a Baudelaire, Mallarmé, Zola, Apollinaire, e proprio Stéphane Mallarmé fu per Maurice Ravel fonte di una grande ispirazione, di una sua composizione Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé, 1913, che fu anche un modo di vedersi in contrasto con Claude Debussy, che aveva a sua volta musicato alcuni poemi, alcuni proprio gli stessi, scritti da Mallarmé. E questo è uno dei primi confronti espliciti in cui Ravel cerca di dimostrare di non essere nel solco di Debussy, ma di volere un'innovazione molto più spinta. E allora ascoltiamo dai Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé, 1913, il primo poème, Soupir, per soprano, due flauti, due clarinetti, pianoforte e quartetto d'archi. Soupir, primo brano da Et trois poèmes de Stéphane Mallarmé 1913, una serie di tre canzoni d'arte di Maurice Ravel che ci interessa anche perché fu eseguito in anteprima il 14 gennaio 1914 per la Société Musicale Indépendante, cioè la società musicale indipendente che Maurice Ravel stesso aveva contribuito a fondare, di cui era partecipe ovviamente anche il maestro Gabriel Fauré. Ed è una società importante perché ci fa capire come all'interno del mondo musicale francese si erano iniziati a muovere in maniera auto-organizzata gruppi di musicisti, di compositori che cercavano di promuovere musica nuova. E questo ci ricorda quello che stava accadendo, d'altra parte, anche nel mondo dell'arte, sempre in Francia. Pensiamo ad esempio al 1912, in cui i cubisti organizzarono il proprio Salon de la Section d'Or, cioè una mostra unicamente dedicata ai cubisti. Ecco che le avanguardie iniziano a costituire i propri gruppi anche in maniera abbastanza formale per presentare nuova musica, nuova arte. È importante a questo punto però ricordarsi anche delle donne presenti e attive in quell'epoca. E perlomeno partendo dalle vicende attorno al Prix de Rome, che naturalmente continuò a dispetto di quanto le avanguardie stavano facendo, iniziò ad avere anche delle prime vincitrici donne. E questo è un punto davvero importante da ricordare, perché troppo spesso la storia della musica, ma come la storia dell'arte, sono una successione di grandi artisti uomini. Il Prix de Rome nel 1913, che solo da poco era stato aperto alle donne, cioè nel 1903, venne vinto da Lili Boulanger, in nome d'arte di Juliette Marie Olga Boulanger. Lili Boulanger, compositrice, vinse il Prix de Rome, si trasferì a Roma, avendo la possibilità di studiare e produrre a Roma un interessante sviluppo stilistico che stava fra l'impressionismo, fra le nascenti avanguardie e anche la riscoperta di molta musica medievale e del primo periodo barocco. Purtroppo morì molto giovane di malattia, e questo ci ha lasciato insufficienti prove delle sue capacità compositive. Ma qui vogliamo ascoltare un'interessante composizione del 1912, poco prima di vincere il Prix de Rome, per coro maschile a tre voci e piano, Pendant la tempête.
Thank you.
Lili Boulanger, Pendant la tempête, 1912, la vincitrice del Prix de Rome, di cui abbiamo ascoltato questa composizione per coro maschile a tre voci e piano su un poema di Théophile Gautier. Abbiamo parlato di Maurice Ravel come un grande anticonformista, ma è vero che non era completamente distaccato da quella che doveva essere una solida formazione musicale. Ravel stesso riteneva infatti che fosse molto importante avere uno sguardo alla tradizione della musica e che da quella soltanto si potesse partire, anche grazie a una solida formazione che passava per il conservatorio, per rielaborare i canoni classici, per cercare di superare gli stili del passato. Maurice Ravel, per questo motivo, era un grande studioso, amava moltissimo studiare le composizioni dei compositori, dei musicisti che più amava, molti della tradizione russa, tanto da esercitarsi anche nelle riorchestrazioni di quanto avevano scritto alcuni dei suoi compositori preferiti. E divenne anche un metodo di insegnamento per Ravel, e cioè ai propri allievi, come forse uno dei più amati, Roland Manuel, insegnava a guardare le partiture e a provare a riorchestrarle, quindi provando a immaginare un diverso sviluppo di composizioni già note. Forse l'esempio più importante di riorchestrazione di Maurice Ravel lo possiamo trovare in Tableau d'une exposition del 1922, quadri di un'esposizione che nell'originale è per la verità una suite per pianoforte di Modest Mussorgsky del 1874 in ricordo di Victor Hartmann, architetto e artista di cui Mussorgsky stesso deteneva una serie di disegni e di opere. Una suite per pianoforte che per Maurice Ravel era molto molto innovativa e che cercò però di trovare nell'originale, dato che dopo la morte del compositore era stata in realtà pubblicata e rivista da Rimsky-Korsakov, che si era addirittura permesso di cambiare alcuni aspetti armonici che secondo lui erano sbagliati e che invece, proprio secondo Ravel, erano gli aspetti più interessanti. Tentò di trovare la partitura originale chiedendo aiuto al suo vecchio amico Apache, Calvo Corressi, che era molto in contatto con cerchie russe. Ma purtroppo ebbe solo una edizione già rivista da Rimsky-Korsakov, sulla quale Maurice Ravel orchestrò l'intera composizione. Ascoltiamo solo un brevissimo estratto da Tableau d'une exposition di Ravel del 1922, ossia Tuileries, che ci interessa perché le Tuileries sono un luogo molto importante per la storia della musica e in realtà in generale della cultura francese. Negli anni 60 dell'Ottocento era il parco che Napoleone III aveva aperto alla borghesia e che diventava luogo di passeggio, di chiacchiere, di concerti, immortalato anche da Édouard Manet nel celebre dipinto La musique aux Tuileries. E qui, nelle Tuileries di Maurice Ravel, troviamo due bambini che stanno giocando, guardati dalle loro governanti. Tableau d'une exposition, Maurice Ravel, 1922, che orchestrava una suite per pianoforte del 1874 di Modest Mussorgsky. Abbiamo ascoltato un breve estratto, Tuileries, e ci ritroviamo in quello spirito di fine Ottocento e primi Novecento in cui la Francia, in particolare Parigi, sono davvero la culla delle arti, di tutte le arti. E non è un caso che Maurice Ravel e come lui, il grande avanguardista francese del primo Novecento, Henri Matisse, furono molto devoti a quello che per certi versi è considerato il grande padre del modernismo, di tutte le arti in Francia, ossia Charles Baudelaire. È molto interessante notare come sia per Ravel che per Matisse fu fonte di ispirazione un poema di Baudelaire in particolare, L'Invitation au Voyage, un poema davvero importante perché portava gli artisti a guardare a lidi distanti, ad andare oltre agli stili canonici, oltre all'Occidente. E ci sono dei versi che sono rilevanti sia per Matisse che per Ravel. Là tu ne cordre beauté, luxe, calme et volupté. Queste le parole di Baudelaire, la cui ultima parte divennero un dipinto molto celebre di Henri Matisse, 1904, sia Luxe, Calme et Volupté, un momento importante per la sua evoluzione stilistica perché si trovava sulla Côte d'Azur, ospite di Signac, che stava cercando proprio di amalgamare diversi linguaggi del post-impressionismo per avanzare, per andare oltre, per sviluppare il proprio stile personale a partire da una marina, da delle bagnanti, con la luce del tramonto o dell'alba sulla costa azzurra e questi grossi punti di colore che non sono più pointillism, ma sono diventati degli oggetti vivi, vibranti. Bene, proprio da questo dipinto trasse ispirazione Maurice Ravel per un suo Introduction et Allegro pour Harpe, con accompagnamento di un quartetto d'archi, flauto e clarinetto del 1905, pertanto subito dopo la realizzazione e presentazione del dipinto di Henri Matisse. E ci interessa questa composizione, troppo lunga forse per il nostro ultimo ascolto, perché è un momento in cui Ravel risponde direttamente agli stimoli che derivano dal mondo dell'arte e della letteratura e si pone anche in contrasto aperto con Debussy, perché gli era stata commissionata questa composizione da un produttore di arpe, e cioè Albert Blondel, che cercava di favorire la diffusione della propria arpa a pedali, mentre Debussy scriveva ancora per l'arpa cromatica. Siamo dunque a un momento in cui la rivoluzione stilistica è iniziata e trova in personaggi come Maurice Ravel, come Henri Matisse, dei capisaldi francesi a cui guardare o da aborrire, ma in ogni caso imprescindibili per il futuro della cultura occidentale. E allora possiamo concludere questa prima puntata dedicata a Maurice Ravel, ai suoi esordi e alla sua formazione, proprio con una dedica a Mon cher maître Gabriel Fauré, nel quartetto per archi in fa maggiore composto nel 1903, in cui già ci sono tutti questi echi d'avanguardia che porteranno allo stile maturo di Maurice Ravel. E pertanto, lasciandoci a questo meraviglioso quartetto per archi, salutiamo Diego Mantoan e Giulia Alberti per questa prima puntata concepita per ricordare Maurice Ravel. Thank you.